E allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, ben trovati. Condivido subito il testo. Siamo al capitolo 5 del Deuteronomio. Ricordate, siamo scusate, provo a vedere come mai non mi sta facendo condividere. Scusate un attimo, c'è un piccolo problema tecnico. E vediamo cosa mi dice. Ecco qua, dovremmo essere. Allora, scusate, per quelli gli amici di Zoom, io per risolvere questo problema e farvi vedere il testo, ho bisogno di uscire da Zoom, perché se no non me lo fa fare. Per cui rimando di nuovo, vi chiedo scusa, rimando di nuovo l'invito, solo gli amici di Zoom, mentre gli amici di Meet potete rimanere tranquillamente e quindi rientrate. Voi siete Meet, siete Meet. Ciao. Gli amici di Meet si autosilenzino, Vanni, autosilenziati.
Va bene.
Allora, scusate gli amici di Zoom. Allora, devo uscire e devo ripartire. Per gli amici di Zoom. Ok. Allora, vediamo se la cosa. Sì. Bene. Allora, gli amici di Meet dovranno seguire con una Bibbia davanti e dovranno però così ascoltare la traduzione più ecco, un po' più letterale che stasera proporrò dei 10 comandamenti, mentre gli amici di Zoom possono vederla. La vedete, no? La vedete? Allora, siamo al capitolo 5. Mi raccomando, Saverio, per favore, fate silenzio. Allora, siamo al capitolo 5 e siamo in un testo molto importante, dedicheremo qualche incontro a, appunto al Decalogo. Dicevamo la volta scorsa quello che nella tradizione ebraica viene chiamato i 10 comandamenti, scusate, le 10 parole, mentre appunto noi cristiani lo chiamiamo un po' così i 10 comandamenti, e appunto è un testo molto importante, no? Si vede il testo? Si vede il testo, quindi perché mi scrivete non si vede il testo? Sì, allora, ecco qua. Quindi la volta scorsa ho detto qualcosa di introduttivo, non mi fermo, ma iniziamo subito con la lettura del testo. E lo leggo da una traduzione fatta da André Venin, che è un biblista, è uno dei più grossi biblisti viventi, e quindi è una traduzione più letterale del calco, cioè proprio del testo ebraico, quindi un calco quasi, no? E allora dice appunto, nel versetto 4 si dice: il Signore sul monte vi ha parlato dal fuoco, faccia a faccia, mentre io stavo tra voi e il Signore, tra il Signore e voi, per riferirvi la parola del Signore, perché voi avevate paura di quel fuoco e non eravate saliti sul monte. E gli disse: sono io, Adonai tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, da una casa di servi. Non ci sarà per te altri dei di fronte a me, non farai per te immagini scolpite e nessuna forma che nei cieli lassù e che sulla terra al di sotto e che nelle acque al di sotto della terra. Non ti prosternerai per essi e non servirai essi, poiché sono io Adonai tuo Dio, Dio appassionato, che visita la colpa dei padri sui figli e su tre e su quattro generazioni per coloro che mi odiano, ma che fa amore in eccesso per migliaia per coloro che mi amano e custodiscono i miei ordini. Ci fermiamo su questa parte questa sera. Allora, ricordate la volta scorsa, dicevo appunto il testo che seguendo la narrazione, alcuni biblisti propongono questa divisione in tre parti, no? Questa prima parte dove sono parole, mi verrà sempre da dire comandamento, mi sono fermato la volta scorsa, ricordate sul fatto che mitzvah in ebraico, precetto, quello che noi traduciamo comandamento, ha un significato diverso da quello che è per la nostra cultura più greco-romana, e quindi indicazione, parola. Parola al servizio di una relazione con Dio e tra di noi. E allora una prima parte dove ci sono queste parole formulate in modo negativo, non, poi c'è una parte centrale dove abbiamo due parole, quello che riguarda lo Shabbat, il sabato, e quello che riguarda l'onore ai genitori, è formulato in maniera positiva, il primo indicante la relazione ancora Dio-uomo, il secondo relazione uomo-uomo, e poi una terza parte con tutte indicazioni espresse di nuovo in forma negativa che hanno a che fare nel rapporto uomo-uomo. E ci dicevamo la volta scorsa, e con questo concludo un po' la ripresa, in fondo, no, il Signore vuole fare relazione con noi e tra di noi, entra in alleanza con un popolo, quindi c'è una dimensione verticale che funziona anche in orizzontale, tanto per chiarirci, no? Per cui allora, come dire, come sei con Dio, questo ha una ricaduta nelle relazioni con gli altri, e come vivi le relazioni con gli altri ha una ricaduta nella tua relazione con Dio. Nella tradizione cristiana orientale c'è quella bella frase che dice: se vuoi che la tua preghiera sia vera, vivi la carità. Come dire, l'incontro con l'altro è concreto, che in qualche modo autentica, concretizza la tua preghiera. E allora, questa prima parola nel testo, appunto al versetto 6 del capitolo 5, che nella traduzione della CEI dice: Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, più letteralmente sono io Adonai tuo Dio. Adonai in ebraico è il tetragramma, che naturalmente non si deve pronunciare, neanche noi dobbiamo pronunciarlo, per cui quando nelle canzoni di chiesa diciamo Yahweh, sbagliamo, non dovremmo farlo, non dovremmo farlo. Non dovremmo farlo perché il precetto di non pronunciare il nome impronunciabile di Dio vale anche per noi cristiani. E ci ricorda che su Dio non possiamo mettere mano. Non è un oggetto. E fra l'altro allenarci, ricordare questo, che noi cristiani, noi siamo, la nostra fede è ebraico-cristiana, le nostre radici vengono dall'Antico Testamento. E allora ricordare questo ed esercitarci anche nelle canzoni di chiesa a non dire il nome impronunciabile di Dio, ci aiuta a ricordare che su Dio non possiamo mettere mano come su nessun altro possiamo mettere mano. Nessuno è, anche se lo facciamo purtroppo, riducibile a un oggetto su cui tu metti mano. E allora gli ebrei dicono Adonai, Adonai tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto da una casa di servi. È bello, la nostra traduzione dice dalla condizione servile, però vedete, questo è no, la fatica che a volte ancora anche nelle traduzioni non riusciamo a entrare nella mentalità ebraica antica. La mentalità ebraica antica non è astratta, non ha concetti astratti. Se ci pensate bene, condizione servile dice, no? Cioè un'astrazione che in tante situazioni tu cogli la condizione servile. In realtà il testo dice dalla casa di schiavitù, da una casa di schiavi. L'Egitto è la casa di schiavi. Allora, è interessante, fra l'altro, che notate che mentre per noi cristiani il primo comandamento è il secondo, cioè non avrai altro Dio di fronte a me, e nella tradizione ebraica, che rimane più biblica, il primo comandamento non è un comandamento, nel senso che il primo comandamento è la memoria di chi ti sta parlando. Fra l'altro, notate, noi a volte abbiamo ridotto i comandamenti a dei precetti morali, a delle regole di comportamento, che a volte diciamo sono universali, valgono per tutti, ma di per sé questi vengono da una relazione particolare con la tradizione di Israele. Ma è fondamentale cogliere chi ti sta dicendo queste parole. E vedete chi ti sta dicendo queste parole? Colui che ha combattuto per la tua libertà. Colui che ha sconfitto il faraone che ti teneva schiavo. Colui che ti ha amato concretamente combattendo per te contro l'esercito del faraone. Guardate che, fra l'altro, è anche molto bello perché voi lo sapete, cioè con chi camminiamo insieme già da tanto tempo, sapete che io non ve lo ridico, nel senso che tante volte lo dico, cioè che sulla parola amore mi sbizzarrisco un po' a dire che è la parola più sputtanata che ci abbiamo, no? Ma è semplicemente una constatazione, cioè nel senso che è quello che viviamo tutti, no? Amore di qua, amore di là. E quanti tradimenti, quante cadute, quanti fallimenti, quanti egoismi e violenze nascoste dietro la parola amore. Allora, qui c'è il fatto che uno ti ha amato perché ha lottato per te, ha combattuto per te. Se volete, questa esperienza fa riferimento alla Pasqua di Israele, alla Pasqua d'Egitto, ma se volete possiamo cogliere anche noi cristiani, in questo tempo pasquale, che è quello che Dio ha fatto in Gesù per noi. Cioè, Gesù ha lottato per noi, per rimanere fino alla fine figlio del Padre e fratello di tutti. Figlio del Padre e fratello di tutti. E allora e ha combattuto per rimanere. Quindi l'amore è che qualcuno si è giocato per te e ti ha fatto uscire. Per cui quelle parole che adesso leggeremo non sono per lui. Alcune volte ci hanno presentato anche i 10 comandamenti come la legge di Dio che noi dobbiamo osservare per non offendere Dio, perché ho offeso te, è come lo diciamo nell'atto di dolore, no? Atto di dolore, mio Dio, mi prende, perché ho offeso te, eccetera, eccetera. Cioè, quasi come dire, non bisogna offendere il nonno, no? Cioè, neanche nelle famiglie, no? In genere c'hai il nonno, la nonna, no? In genere poi il maschilismo, il nonno. No, 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 queste parole non sono per rispettare Dio. Queste parole sono perché tu possa diventare libero. Perché non basta, è fondamentale che qualcuno ti abbia tirato fuori dalla casa di schiavitù. La domanda è, tu vuoi diventare libero? Uno ti ha messo in condizione di poter essere libero perché ha sconfitto il tuo oppressore. Tu cosa vuoi fare? Vedete, questo è importante, no? Anche perché poi noi, anche nei nostri percorsi ecclesiali, a volte ci siamo riempiti la bocca di parole della libertà del cristiano. I cristiani uomini liberi, cioè liberi per servire, liberi per il regno, ma tutti questi cristiani liberi, se fossimo un po' più liberi saremmo un po' più perseguitati, credo. Non so, ma dato che ci lasciano tranquilli, il potere ci lascia tranquilli, ma io non so quanto siamo liberi. Allora queste parole sono per te, Israele. Per te, noi, generazione che oggi stiamo ascoltando queste parole, il Signore ci ha messo nella possibilità di essere liberi, dobbiamo volerlo. E allora queste sono indicazioni per camminare verso la libertà. E allora la prima, cioè la seconda, non ci sarà per te altri dei di fronte a me. E allora attenzione, qui a volte viene commentata questa parola dicendo ecco il fondamento del monoteismo. E quindi una riflessione più teologica, razionale, no? Cioè del monoteismo. Non ci sono altri dei, c'è un solo Dio. Sì, qui però la mentalità antica ebraica, biblica, è più esistenziale, cioè nel senso che oltre a Israele, Israele sarà sempre tentata dall'idolatria, da mettere insieme accanto a Dio anche altri dei, perché poi vedete, molte volte l'idolatria non significa necessariamente togliere Dio, Adonai, e metterne un altro. No, 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 ma è tenere Dio, Adonai, insieme a qualcun altro. Cioè, come dire, A volte, no, si è cristiani, cattolici, si va a messa, eccetera, eccetera, però ci sono altre dominanti che giocano nella nostra vita, che poi sono sempre le stesse, il potere, il denaro, l'immagine di noi stessi, l'idolo del nostro io. E dato che, allora perché Dio non vuole che ci siano altri accanto a Lui? Perché poi Lui si risente, e quindi cadiamo in quello che stavo dicendo prima? No, 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 non per Lui, ma per noi, perché poi l'idolo ci schiavizza. L'idolo ci schiavizza. Se vogliamo prendere un'immagine dei profeti che saranno, no, in prima linea in Israele contro l'idolatria, e ne avremo bisogno anche molto anche noi, ricordate un po' come Osea o anche altri, all'idolo ci si sposa. Cioè all'idolo ci si dà tutto noi stessi, anche fisicamente. Ci si dà tutto. Pensate a volte a quelle dimensioni che diventano idolatriche, come per esempio potrebbe essere, non lo so, il lavoro, e come potrebbero essere i beni, l'accumulo dei beni, e il potere, a cui a un certo punto ci si sposa e ci si dà tutto. Completamente. E vedete, uno diventa poi immagine del Dio che adora. Allora l'idolatria è schiavitù, l'idolatria, in fondo Faraone diventa poi l'immagine dell'idolo, no? Che vuole essere padre, tra l'altro era padre per l'Egitto, veniva chiamato il Faraone, no? E in qualche modo vuole che a lui e solo a lui. E allora ecco, la prima cosa è non ci saranno altri dei di fronte a me. È la nostra lotta idolatrica, anti-idolatrica. Che siamo chiamati e che fra l'altro questo ha a che fare anche con come cristiani con quel regno che sappiamo sta venendo nella misura in cui nei nostri cuori, prima di tutto, regna sempre più, il regno di Dio, regna sempre più e solo l'amore di Dio per noi e per i fratelli e sorelle. È quello che ogni giorno in genere, no, noi cristiani preghiamo nel Padre nostro quando diciamo venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Che cosa chiediamo quando diciamo Dio venga il tuo regno? Pensateci. Il regno di Dio è venuto e sta venendo ed è venuto nel cuore di Cristo. Perché Gesù è stato finalmente, noi cristiani crediamo, al momento l'unico uomo per noi. Nel cui cuore ha regnato pienamente e solo l'amore del Padre per noi fratelli e sorelle. Per quello il regno è venuto. Per quello il regno è qui. Ed è qui per quegli uomini che consapevolmente o inconsapevolmente, perché poi il regno di Dio non si ferma dove ci sono i cristiani, ma sconfina. Sconfina, cioè ci possono essere anche altri cuori umani che non sono cristiani, ma che senza saperlo sono in Cristo, noi crediamo. E allora lì cresce il regno. E allora per quello, no, noi potremmo anche cogliere questo comandamento, questa indicazione con quella giusta preoccupazione perché nel nostro cuore regni sempre più e soltanto l'amore di Dio per noi. chi regna nel mio cuore? A chi do ascolto? Chi comanda? E poi non farai per te immagini scolpite e nessuna forma che nei cieli lassù e che sulla terra al di sotto e che nelle acque al di sotto. Non farti immagine, non farti immagine. Noi sappiamo e pensiamo che appunto questo divieto di farsi immagine appartiene alla tradizione ebraica, anche se poi chi di voi è stato con me in Israele l'ha visto, poi anche in altre occasioni potete averla visto, cioè ci sono state scoperte delle sinagoghe di dopo Cristo, secondo o terzo secolo dopo Cristo, con immagini. Fra l'altro ultimamente in un altro sito che nella Galilea, che io non ho visto solo le immagini, ma appena sarà possibile mi piacerebbe andare a visitare, Ukok si chiama, hanno trovato una sinagoga con delle immagini, fra l'altro con delle scene di Sansone, con le scene della Torre di Babele, e con la scena, anche se non è ancora sicuro che sia proprio quello, di Alessandro Magno che incontra un rabbino, quando si racconta che Alessandro Magno nella sua grande conquista sia arrivato poi a Gerusalemme e lì abbia incontrato un capo ebraico che appunto con cui ha parlato. C'è questa scena. Allora, questo per dire che già l'archeologia ci spiazza su quello che noi pensiamo, no? Perché noi pensiamo che gli ebrei, no, poi in genere noi pensiamo che gli ebrei sono tutti così, no? Cioè proprio squadrati, eccetera, per cui noi diciamo gli ebrei non si facevano mai immagini. In realtà poi appunto l'archeologia ci mostra che in quei secoli c'erano immagini e anche il precetto biblico è anche da cogliere non tanto in un rifiuto dell'immagine tout court, perché poi di fatto nei Salmi o in altri brani in qualche modo si danno delle immagini di Dio, nel senso che per esempio questo Dio che si cinge come un manto delle stelle, oppure un Dio che stava sul trono, rimane sfumato, ma si parla di qualcosa che in qualche modo... Però vedete, il problema è non tanto l'immagine in sé, ma in qualche modo il rischio dell'immagine. Cioè l'immagine porta con sé la tentazione di una certa esaustività, cioè nel senso che io con l'immagine dico così è, la realtà così è, quella realtà l'ho vista e così è. Pensate, anche tutto il racconto del peccato che poi abbiamo visto anche nei primi capitoli del Deuteronomio, si è fatto memoria, vi ricordate nell'Esodo, proprio nel momento in cui c'è questa alleanza tra Dio e Israele e Mosè e sul monte per ricevere le tavole della legge, ricordate che Israele viene meno e pecca perché non ce la fa a reggere la mancanza di Mosè, dice ad Aronne, il prete, facci un Dio che cammini davanti a noi, no? E allora Aronne crea una statua, si fa dare i pendenti d'oro, ricordate, eccetera, eccetera, li fonde e fa una statua del vitello d'oro. In realtà è un torello d'oro, perché il toro era l'immagine molte volte di Baal, di un dio delle credenze cananaiche, e che in qualche modo il toro dava l'immagine di Dio, nel senso che univa due immagini che Israele aveva visto del Dio di Israele, del loro Dio, cioè quale? Intanto il Dio che ti dà la vita, ti ha tirato fuori dall'Egitto e ti ha fatto nascere, per cui il toro è un animale che serve per la fecondazione, ha una straordinaria forza fecondativa. Dall'altra parte, il toro è un animale che può uccidere, ma non legato all'istinto, non uccide per mangiare, come Dio. Dio può uccidere liberamente, aveva ucciso l'esercito del faraone nel Mar Rosso. Per cui vedete, due immagini che in qualche modo Israele aveva colto di Dio, ma qual è il problema? Il problema è dire, bene, questo è Dio. Un momento, sì, Dio si è rivelato così, ma Dio è anche molto di più. Cioè, allora in qualche modo l'immagine, cioè come dire, questo è Dio. Attenzione, perché a volte anche nella, sia noi preti, che siamo a grande rischio, ma anche voi laici, cioè tutti quanti, nel senso, e anzi, quelli che più camminano nella fede sono più a rischio. Di che cosa? Di pensare di aver capito Dio. Noi preti per primo, ma anche voi. Perché da una parte l'approfondire, il conoscere, l'avere avuto esperienze, può farci cadere nella tentazione di avere un po' l'immagine di Dio, di sapere. Attenzione, questa è una tentazione che possiamo cadere anche l'uno nei confronti dell'altro. In una relazione affettiva, matrimoniale, che magari va da tanti anni, uno può dire, ma io, mio marito, mia moglie, la conosco come le mie tasche. Lo conosco come le mie tasche, so tutto, è prevedibile, prevedibile. Ecco, questo è una grande tentazione. Perché l'altro, l'altra, per quanto possiamo conoscerla, non la conosceremo mai fino in fondo. Per favore, Saverio, no, dovete chiudere, cioè, l'audio. E... allora, ecco, e allora così ancora più di Dio, per cui non farti immagine, non farti immagine. E all'altro, notate, noi cristiani di per sé avremmo superato questo comandamento, no? Perché noi ci facciamo delle immagini, io dietro di me avete delle icone, e quindi lavoro alle icone e niente, allora com'è sta cosa? Com'è sta cosa? Beh, intanto voi sapete che anche sulle icone ci sono stati grandi problemi, i primi secoli del cristianesimo c'è stato un certo aniconismo e poi pian piano si è cominciato a dipingere qualcosa per simboli. Le antiche immagini di Cristo era il buon pastore, no? Oppure appunto il pesce o altre cose. Solo successivamente cominceremo a dipingere il Cristo in fattezze umane, no? Tra l'altro ricordate all'inizio c'era un po' il modello greco imberbe e il modello ebraico con la barba e poi ha prevalso il modello ebraico, per cui noi Gesù ce lo immaginiamo con la barba, ma i primi cristiani qualche volta lo mettevano anche senza barba. Però poi ci sono state le guerre iconoclaste, e soltanto nel VIII secolo con il concilio di Nicea II si è arrivati all'affermazione che per la nostra fede per gli orientali sono necessarie, per noi occidentali latini vanno bene ma non sono necessarie, e le immagini. Allora, però vedete, noi intanto è importante anche come cristiani mantenere questo fatto, non sei tu a farti immagini di Dio, cioè nel senso che non sei tu a dire l'altro com'è. Vedete, noi siamo, con tutto il rispetto per gli psicologi che magari sono presenti qui, ma noi in genere giochiamo a fare i piccoli psicologi, no? Per cui noi guardiamo le persone e diciamo quello è così e quella è così. E allora qualcuno ci dice lo conosci bene e uno dice no, a me basta guardare una persona, no, per capire com'è fatta. Non so se già vi dicevo che anni fa ero in una diocesi campana, davanti a un centinaio di preti e vescovo compreso, e stavo dicendo proprio queste cose. Al che il prete, il vicario che mi aveva invitato, comincia a, devi chiudere il microfono, e comincia a dimenarsi un po' sulla sedia, cercando di mandarmi dei segnali, e al che io vado avanti, finisco la conferenza, vado da lui, gli dico, ho detto qualcosa di sbagliato, e lui mi dice, il vescovo dice sempre che lui basta uno sguardo per capire come una persona è fatta. Non sono stato più invitato in quella diocesi, ecco, è finita lì. E allora, per dire, noi no, siamo così, questo sguardo penetrante, che con uno sguardo, ora, è certo che come vestiamo, come parliamo, come diciamo qualcosa di noi, certamente, ma chi ci conosce fino in fondo? A volte forse nessuno, a volte solo quelle persone alle quali noi ci narriamo, apriamo il nostro cuore. Allora sto dicendo questo per dire che Dio si rivela. Allora tu devi prima di tutto dire, ecco, non sono io da me, non farti immagine. Non sono io che posso dire come Dio è fatto. Se volete, questo varrebbe anche nelle relazioni tra di noi. E allora in qualche modo, come dire, accettando di frenare lo sguardo violento e possessivo che pensa di poter da noi conoscere la realtà e gli altri, possiamo accogliere, per noi cristiani, la rivelazione di Dio in Gesù. Un Dio che si rivela velandosi. Poi è bello questo, perché si rivela, sì, ma nella carne di un uomo. Si svela, sì, ma velandosi. Allora, per quello noi cristiani possiamo, dato che Lui si è fatto vedere nella carne di Gesù, possiamo, in qualche modo, dipingere qualcosa di Lui che si è fatto vedere. Si è fatto vedere, appunto, nella fragilità della carne umana, sempre in una dimensione kenotica. Saverio non va. No. Allora, quindi, ecco, allora non farti immagine, no? È fondamentale per accogliere. Ricordate Giovanni 1,18, Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito che è nel seno del padre, no, se beh, non va, si sente, lui lo ha narrato. Saverio, devi chiudere per favore, perché si sentono dei rumori. Allora, andiamo avanti. Allora, quindi non ti prostrerai per essi, non servirai essi, poiché sono io Adonai tuo Dio, Dio appassionato. Vedete, questa traduzione è più letterale, perché dice sono un Dio geloso, l'ho messo tra parentesi, e dice appunto che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, che visita più che punisce. Innanzitutto, vedete, è bello questa traduzione di Venen che dice perché io sono un Dio, Adonai tuo Dio, sono un Dio appassionato, cioè ho passione per la tua vita, non è un Dio distante. A volte noi cristiani presentiamo un Dio che ti dice le cose, tu non le vuoi ascoltare e vabbè, fai quello che vuoi. No, c'è un Dio che dimentica subito. C'è che ti ha detto le cose, tu non le vuoi fare, all'inferno, punto. Cioè, dimentica subito. E invece, no, è Dio appassionato, che ha passione per la nostra vita. E fra l'altro sarebbe bello anche mantenere anche la traduzione con geloso, perché mentre geloso per noi uomini la gelosia crea tante problematiche, meno male che Dio è geloso di noi, nel senso che non vuole spartirci con la morte, non ci vuole spartire con gli idoli. E poi vedete, non è punisce, perché già fra l'altro questa cosa, notate, no? 3-4 generazioni per coloro che mi odiano, ma che fa amore in eccesso per migliaia, per coloro che mi amano e custodiscono i miei ordini. Questa è una tipica modalità ebraica per dire appunto questo, no? Questo squilibrio, per accennare ancora di più come se può essere questa colpa che viene conosciuta dei padri sui figli. Dall'altra appunto c'è un amore in eccesso per migliaia e migliaia di generazioni. Io credo che noi veramente dovremmo chiedere la grazia al Signore di metterci in ascolto della Sua parola, perché questa ci stupirebbe, cioè per l'amore in eccesso, per la follia dell'amore di Dio per noi. E poi, ecco, non eleverai il nome di Adonai tuo Dio per l'impostura, poiché Adonai non è sbagliato scagliona, non scusate che è qui, non so che, scagiona dovrebbe essere, non, vediamo cosa ha scritto, cosa, eccetera, eccetera, scagiona, scusate. Vediamo se, eccolo qua, cagiona, correttore, chi eleva il suo nome per l'impostura. Allora, come abbiamo imparato, qui ci sono delle suore, ma ci sono anche dei preti, ma ci sono anche dei catechisti e catechiste. Allora, come avete insegnato questo comandamento? Si insegna ancora nei comandamenti in catechismo, non lo so. Ma come avete insegnato questo comandamento? Questo è come l'abbiamo imparato tutti quanti. Abbiamo imparato con non bestemmiare, non bestemmiare. E che senza rompere assolutamente nessun sigillo sacramentale, ma immagino che normalmente, cioè, ci possa essere capitato di andare dal prete a confessarci e dire, padre, ho bestemmiato. E normalmente, che cosa intendiamo per bestemmiato? Che normalmente in qualche momento di rabbia abbiamo tirato giù Gesù Cristo, la Madonna, i Santi, no, San Nicola, San Giovanni, San Giuseppe, eccetera, eccetera. E no, ci sono poi tutti i rosari che vanno giù, di più la rabbia è, più lungo è il rosario di Santi. E allora, questa cosa che abbiamo confessato come bestemmia e che molte volte i preti ci hanno anche assolto come bestemmia, non è bestemmia, Cioè, nel senso che non è una bella cosa da fare, assolutamente. Uno dice, ah, allora non è bestemmia, allora. No, no, cioè, nel senso che, no, buttar giù con male parole persone a noi carissime, no, cioè, persino Papa Francesco, vi ricordate in aereo quando disse, se qualcuno parla male della mia mamma, io gli tiro un pugno? Lui è un cavaliero, argentino. E per cui cioè anche noi, se sentissimo parlare male di nostra madre, di nostro padre, naturalmente ci arrabbieremo. E così anche per il Signore Gesù, per Maria, eccetera, eccetera. Ma non è quello di cui si parla qui. Non è quello di cui si parla qui. Perché qui dice, non eleverai. Attenzione, letteralmente non porterai. Come un oggetto, in nome di Dio, di Adonai tuo Dio, per l'impostura. Cioè, vedete, questo comandamento ha a che fare più con coloro che utilizzano il nome di Dio per qualcosa che non sia l'amore di Dio e dei fratelli. Per cui il politico che qualche settimana prima delle elezioni comincia a frequentare la chiesa parrocchiale in prima fila con tutta la sua famiglia, e prima non si era mai visto, proprio nessuno lo conosceva, ma prima delle elezioni si fa vedere con tutta la sua famiglia in prima fila, l'amante va nella chiesa a fianco, e l'amante, probabilmente ne ha più di amanti, e allora se costui lo sta facendo per appunto far vedere che lui è cattolico, ama la famiglia, sta bestemmiando. Attenzione, in questo noi preti siamo a rischio altissimo. Siamo proprio una specie ad alto rischio di contagio, perché i preti rischiano a volte di, in nome di Dio, di arrogarsi poteri, no? Perché noi siamo più vicini a Dio, più vicini a Dio. E sono cazzate queste, naturalmente, cioè. E l'altra grande cosa è l'arricchirsi col nome di Dio. E voi sapete, a volte conosciamo anche purtroppo dei preti che con il ministero si sono fatti appartamenti, no, terre, conti bancari di centinaia e centinaia di migliaia di euro in un paesino di un posto che non dico, e il prete pluriortantenne finalmente va in pensione a malvoglia, no? Il vescovo riesce finalmente a... E non si dovrebbe sapere niente, ma nel paese tutti sanno che in banca aveva 1.600.000 euro. Che uno dice, e come se li fatti? Cioè, come se li fatti con 1.600.000 euro? E beh, li avrà investito bene, sarà stato oculato. Poi chi se li godrà? I nipoti, speriamo non i figli, e se li godranno sicuramente, saranno ben contenti dello zio prete, speriamo non papà. E per cui, cioè, quella è bestemmia, quello è portare il nome di Dio per l'impostura. E vedete, il Signore non scagiona chi eleva il suo nome per l'impostura. Cioè, nel senso che, perché il Signore non ha lasciato, anche qui, non tanto per Lui, ma perché chi fa così con Dio, fa così anche con gli altri. Chi strumentalizza Dio per i suoi scopi, non ha nessun problema a strumentalizzare gli altri per i suoi scopi. E allora questo è il cammino di morte. Allora non farlo, dice il Signore, non farlo. Non farlo. Perché questo è il cammino di morte. Ora, quindi questi sarebbero i primi legati appunto alla relazione con Dio, però già vedete come poi parlando della relazione con Dio si parla anche della relazione col fratello e con la sorella. E iniziamo, ma non lo finiremo, perché già siamo avanti, allo Shabbat, la più grande festa ebraica. Ancora più della festa settimanale dello Shabbat è ancora più grande anche delle altre feste, perché gli ebrei dicono perché sullo Shabbat l'uomo non pone mano, cioè nel senso che lo Shabbat viene sempre di Shabbat. Adesso mi spiegherò anche meglio. Mentre le altre feste dipende dalla luna. La Pasqua, Pesach, è una festa mobile, cioè non capita sempre nello stesso giorno della settimana. Per noi cristiani la Pasqua capita sempre di domenica. Bene, per gli ebrei no. Per gli ebrei può capitare giorno 1, giorno 2. Fra l'altro sapete che ancora oggi nella lingua ebraica l'unico giorno che ha un nome è il sabato, lo Shabbat. Mentre gli altri giorni hanno semplicemente nome come giorno 1, giorno 2, Yom Echad, giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, giorno 5, eccetera, giorno 6, Shabbat. E allora è la festa per eccellenza, la festa settimanale, su cui ci fermeremo un po'. E allora dice. Il nostro testo dice, versetto 12, il testo della CEI dice osserva, però dicevo già la volta scorsa, seguendo i biblisti molto più accorsati, chi si preferisce dire custodisci, no? Non tanto perché non è un'osservanza, ma è una custodia di una parola importante, che va custodita, e dice custodisci il giorno dello Shabbat per santificarlo, come ti ha ordinato Adonai tuo Dio. 6 giorni servirai e farai tutta la tua opera, ma il 7° giorno è Shabbat per Adonai tuo Dio. Non farai alcuna opera tu e tuo figlio e tua figlia e il tuo servo e la tua domestica e il tuo bue. E tuo asino. E tutto il bestiame, e tutto il tuo bestiame, e il tuo straniero che è nelle tue porte, affinché il tuo servo e la tua domestica si riposino come te. E ti ricorderai che sei stato servo in terra d'Egitto, e che Adonai tuo Dio ti ha fatto uscire da lì, con mano forte e con braccio teso. Perciò Adonai tuo Dio ti ha ordinato di fare il giorno di Shabbat. Allora è interessante, no? Questo, fra l'altro notate come è lungo questo comandamento, forse è il più lungo, non ho contato le parole, ma mi sembra proprio il più lungo di tutti quanti. E come abbiamo sintetizzato questo comandamento noi cristiano-cattolici? Ricordati di santificare le feste. Che cosa significa concretamente? Sei andato a messa? Questo significa. Noi l'abbiamo ridotto a questo. Cioè, andare a messa la domenica. Che poi sembra che quello che noi preti interessa di più. Anzi, solo quello, cioè adesso tutti i preti sono preoccupati perché con la pandemia la gente non viene più a messa, eccetera, ma poi tornerà, come faremo a far tornare la gente a messa? Io l'altro giorno parlavo con uno bravo, fra l'altro, e dicevo, senti, ma non possiamo parlare così, Noi dobbiamo invece piuttosto pensare, ma ci sarà ancora una comunità cristiana dopo la pandemia? Ci sono delle relazioni che fanno poi anche il fatto di celebrare insieme, ma non è solo lì, non si gioca solo lì la vita cristiana. E allora noi l'abbiamo ridotto, questo è uno dei segni su cui siamo messi male, meno male che il Signore non ci abbandona, ma se no da soli non ne usciamo. Abbiamo ridotto tutto questo bellissimo comandamento, queste bellissime parole ad andare a messa la domenica. Ora, vediamolo più da vicino. Il Signore ci invita a custodire, no, un giorno in cui, notate, cesserai, non farai alcun lavoro. Shabbat è una parola che in radice ha a che fare con un verbo ebraico, che lo troviamo nella Bibbia, che viene tradotto con cessare. Sapete dove lo troviamo? Lo troviamo nel libro della Genesi, proprio nel primo racconto della creazione, alla fine del primo racconto della creazione, capitolo 1, noi, vi dico il versetto, a un certo punto leggiamo, capitolo 1, dice... capitolo 2, perché alla fine del primo racconto, che finisce nel capitolo 2, versetto 4a, al versetto 2 si dice: Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto. Vedete, queste due volte cessò, e perché aveva cessato, si usa il verbo che ha la stessa radice di Shabbat, cioè prendere distanza, cessare, prendere distanza. Allora, ancora una battuta, poi mi fermo, perché... Non può finire qui. Però è interessante, no? È interessante che Dio vuole essere santificato. Attenzione, non ci chiede di fare un pellegrinaggio, che pure va bene. Non ci chiede di fare lunghe preghiere, che pure vanno bene. Non ci chiede di fare chissà quali liturgie, quali cose, che pure vanno bene. Ci chiede di prendere distanza dal nostro lavoro. Che 6 giorni siamo invitati a fare, 6 giorni. Allora uno dice, ma un Dio salutista, sto dicendo una cazzata, cioè, ma tanto per dire, un Dio salutista, cioè uno che ha d'occhio la nostra salute e che dice, mi raccomando, ogni tanto riposati, c'è un giorno alla settimana, prenditi un po' di stacco, eccetera, eccetera. No, diciamo, no, va bene anche quello, ma non è quello, è la prima cosa. La prima cosa è dire al tuo lavoro, che per i nostri giovani avercelo, ma dire al tuo lavoro che 6 giorni farai, 6 giorni, e non sei il mio Dio. Io non vivo e valgo per quello che faccio, ma io vivo e valgo perché Dio mi ama gratuitamente. Sapete che noi siamo ammalati da questa visione anche nella Chiesa, che uno vale per quello che fa. Anche nella Chiesa, e qualche vescovo, anzi molti vescovi pensano una cosa del genere, e io a qualcuno gliel'ho detto pure, che secondo me è proprio una grande cavolata, e che ai bravi più cose gli dai da fare e più quelli sono... Mua. Cioè, secondo me è proprio una grande cazzata. Noi valutiamo le persone in base a quello che fanno. No? Per cui quando siamo in certi contesti e conosciamo delle persone e diciamo allora adesso c'è padre tal dei tali che è direttore nazionale dell'ufficio eccetera, professore ordinario presso l'istituto eccetera eccetera, consigliere eccetera, fa parte, no, di fronte a questo noi diciamo, e quell'altro quello prega. Beh, se non fa un cavolo, no? Prega. No, nel mondo così si dice, quello che è? No, quello è un professore, quello è... E quello? Quello è uno spazzino. Noi valutiamo le persone in base a quello che uno fa. E questo è veleno di morte, veleno di morte. Allora, per quello lo Shabbat, cominciamo a dire, è antidoto a questo veleno di morte, perché è memoria di un giorno, poi vedremo come si vive, questo, in cui io faccio celebro un Dio che mi ama, perché mi ama. Perché vedete, se no siamo fregati, se no siamo fregati. E sarà che poi, quando poi la vita ci chiederà, ci imporrà di fare sempre meno, noi ci sentiremo sempre meno. Non importa che altri ci valuteranno meno, ma importa come ci sentiamo noi di fronte a Dio. Allora, su questo ci sono ancora tante cose da dire, che se a Dio piacendo, vorrà, se Dio vorrà, ce lo diremo martedì prossimo. Bene, allora... Allora vi auguro una buona notte.
Buonanotte.
Grazie, altrettanto.